Pecore da tosare, la sopravvivenza tra banche, crisi e truffe. Un libro scritto da Andrea Bizzocchi che abbiamo in collegamento con noi oggi pomeriggio qui su Ecoradio. Ciao Andrea, ben ritrovato.
Ciao, grazie.
Allora, Andrea Bizzocchi, che era autore anche di Non prendeteci per il PIL, un libro insomma molto interessante che abbiamo anche avuto la possibilità di leggere e ci siamo fatti raccontare da Andrea lo scorso anno. Andrea, quest'anno ti vedo invece in versione molto più seria, si fa per dire, era un libro molto serio anche questo, però diciamo molto più, forse un pelino ancora più arrabbiata con questo Pecore da tosare. E innanzitutto partiamo dal tuo percorso. Tu insomma da sempre ti interessi a questioni legate un po' all'economia, no? Anche se da un punto di vista più pratico che teorico, come in questo caso.
Mi sentirei di dire probabilmente più che all'economia, agli stili di vita, di cui l'economia, essendo tutto economia nel nostro mondo, chiaramente va ad incidere, insomma, però non all'economia in senso
accademico,
in senso
certo,
classico, diciamo così.
E allora,
questo Pecore da tosare, invece, essendo, come dire, sai, si parla ormai anni che si parla di crisi, ma siccome non è una crisi, è una truffa, allora mi sembrava che fosse un argomento giusto e doveroso di cui parlare per portarne a conoscenza il maggior numero possibile di persone, ma
ecco,
non
esatto,
sono
quindi,
certo l'unico. Ecco,
ecco, infatti il tema diciamo di fondo di questo libro che hai scritto, tu hai sottolineato questa correlazione tra la crisi attuale e le truffe, è proprio il sistema finanziario, cioè come funzionano, e ci sono tanti particolari che sfuggono naturalmente a noi poveri esseri umani, che insomma delle banche sappiamo ben poco, sappiamo solo che abbiamo un bancomat, un conto corrente che a volte ci rende degli interessi, a volte no. Quelli più specializzati sanno anche che ci sono dei titoli sui quali si può investire, che generano un reddito, che generano degli interessi. Sappiamo che quando andiamo a chiedere un prestito alla banca ci viene chiesto un costo da pagare, un prezzo da pagare su questo prestito, che poi ripaghiamo normalmente con una dilazione temporale. In questo libro parti proprio dal concetto di capire che cos'è questa crisi. La crisi, tu mi confermi che è ancora una crisi finanziaria quella che stiamo vivendo, cioè legata al sistema del finanziamento delle banche?
No, il discorso è questo. Beh, il discorso è un pochino ampio, cerchiamo proprio di riassumerlo in poche frasi e per concetti. Anzitutto, quando parliamo di crisi dell'economia, potrebbe esserci una crisi se mancano delle materie prime, se manca una forza lavoro, se c'è una guerra, ci sono dei bombardamenti, distruggono tutte le fabbriche, non possiamo più produrre. Se manca il denaro, cioè manca la liquidità, non puoi secondo me definirla crisi, perché la liquidità è una cosa che chi emette denaro la mette o la toglie a suo piacimento, ovviamente per dei motivi. Quindi è più che una crisi, è una rarefazione o anemia, se vuoi, monetaria, che è programmata ovviamente per dei motivi. Quindi le domande da porsi sono: uno, perché manca il denaro; due, chi è che lo fa mancare; e tre, è conseguente la domanda, chi lo fa mancare evidentemente è anche colui che lo emette.
E sono tutte, sono tutte domande estremamente interessanti. Partiamo proprio dalla prima: come mai manca questo denaro?
Ma il denaro manca per un motivo molto semplice, essenzialmente, cioè quando noi abbiamo una fase di crescita, cosiddetta crescita economica, il denaro viene messo della liquidità nel sistema, quindi le banche prestano soldi, le aziende si indebitano, i privati si indebitano e via dicendo, gli istituti pubblici, lo Stato, chi vogliamo. Dopodiché, piuttosto di norma, come dire, all'improvviso, senza ragioni apparenti, questo denaro, la liquidità viene un po' drenata, diciamo così, dal mercato, ce n'è di meno, e di conseguenza le banche chiedono dei rientri. È un sistema, da un lato, di arricchimento, nel senso che tu prendi lo Stato italiano, che ha un debito pubblico altissimo, e lo Stato come fa a ripagare questo debito? Lo fa attraverso una svendita di beni reali, come potrebbe essere, non lo so, delle aziende di valore, oppure attraverso l'aumento delle tasse. Quindi da un lato è un sistema di impoverimento delle popolazioni, ma dall'altro serve soprattutto, attenzione, quello dell'impoverimento è un passaggio, ma poi c'è un passaggio successivo che è quello del controllo delle popolazioni, perché è chiaro che una popolazione più è povera, più è costretta a stare sotto. Se tu pensi alla crisi del 29, alla grande depressione che fece seguito, no? Negli Stati Uniti per tutto il trentennio, mancava il denaro, dopodiché all'improvviso con l'avvento della seconda guerra mondiale il denaro viene inondato, cioè viene rimesso sul mercato, quindi riparte tutto un apparato, un ciclo produttivo, per gli armamenti, per tutto un insieme di cose. Perfetto. Però la domanda è sempre quella, ma chi è che lo emette a questo punto il denaro?
Dovrebbe emetterlo la banca centrale dello Stato che emette moneta, quindi in questo caso... In questo caso noi, non avendo più una banca centrale che emette moneta, nel senso che la nostra banca centrale è quella europea, la quale è l'unica autorizzata ad emettere questo denaro, giusto?
Sì.
Ecco, quindi in teoria dovrebbe essere questa banca centrale che stampa il denaro in base a delle esigenze.
Il problema è molto semplice, è che una banca centrale dovrebbe essere... Allora, guarda, la banca centrale Banca Italia, la banca centrale italiana... La banca centrale, la Banca d'Italia è stata per statuto fino al 2006, doveva essere un istituto di diritto, è un istituto di diritto pubblico formalmente, ma secondo l'articolo 3 dello statuto le quote, essendo un istituto di diritto pubblico, dovevano essere in mano, la maggioranza delle quote doveva essere in mano pubblica.
E invece non è
così. Non era già dal 92, nel 2006 viene cambiata la legge Prodi, Padoa, Schioppa, ministro dell'economia e Napolitano firmano. E da allora anche, come dire, legalmente la Banca d'Italia è in mano a dei privati, quindi a delle banche private, a delle assicurazioni generali, eccetera. Poi la Banca d'Italia appartiene alla BCE, che è una società per azioni di fatto, per cui chi c'è dietro la BCE, cioè tutte le banche centrali nazionali dei 27 paesi che appartengono all'Unione Europea, vada bene, compresi quei 10 che poi non hanno, come l'Inghilterra, che non hanno adottato l'euro come valuta, emettono l'euro per tutta per tutti coloro che lo hanno adottato, guadagnandoci e chiedendoci soprattutto degli interessi. E quello è il gran inghippo. Posso andare avanti?
Sì, puoi andare tranquillamente avanti. Quindi
il gran inghippo, guarda, faccio un esempio molto banale: lo Stato italiano chiede 100 euro in prestito alla BCE,
esatto.
Emette dei titoli di Stato, si finanzia con questi titoli di Stato. La BCE presta questi 100 euro, tieni conto anzitutto che ha un guadagno totale, perché i 100 euro alla BCE non costano nulla, quindi non si capisce bene perché lo Stato italiano, ma adesso in questo, cioè seguendo questo ragionamento, che sia la BCE o che sia la Banca d'Italia, poco cambierebbe, cioè perché io dovrei chiedere a te e pagarti 100 euro più degli interessi, quando a te, che non sei nessuno, cioè sono dei privati, questi 100 euro non sono costati nulla. Ma l'inghippo, la truffa, va addirittura oltre, perché oltre a doverti restituire questo denaro con interessi, questi interessi non sono affatto restituibili, perché non esistono. Cioè se io emetto 100 euro, se io ti chiedo 100 euro, ma tu me ne richiedi indietro 101 o 102, 100 più il 2 di interesse, è chiaro che quell'interesse non è pagabile, non c'è. Quindi si verifica a questo punto una situazione di debito che cresce, ma se noi facciamo una riflessione un attimino più, come dire, più ampia, no? Tu pensa solo che a livello globale i debiti a livello globale sono pari a 1,4 milioni di miliardi di dollari. Gli interessi su questo debiti, parlo a livello globale, è proprio tutti i debiti dei privati, delle aziende, degli stati, eccetera. Sì. Gli interessi sono pari a 100.000 miliardi di dollari, il prodotto interno lordo globale è pari a 74.000.
Ecco,
cioè il prodotto interno lordo globale è inferiore del 26%, non al debito, agli interessi sul debito.
C'è un'enorme, diciamo, quantità di denaro, se lo vogliamo chiamare virtuale, che in qualche modo fluttua, gira tra queste banche.
Sì, però il problema qual è? Il problema è che a noi poi impongono tasse, aumenti delle
pagare
tasse,
questo
imposte,
debito.
svendite di beni pubblici, privatizzazioni,
Certo.
innalzamento dell'età pensionabili, tagli, ancora in Italia tanto, ma abbiamo visto quello che è in Grecia, no? Quindi tagli dei dipendenti statali, tagli
Guarda Andrea,
dei salari, perdonami.
è chiarissimo, sei stato davvero molto chiaro in questa
È
spiegazione.
una
Quindi, cioè,
truffa, scusami, fammi
sì.
finire solo al volo. Il debito è un meccanismo a quale poi ne seguono altri, il fiscal compact, il meccanismo europeo di stabilità, eccetera. Comunque è un meccanismo per impoverire le popolazioni. Se tu la guardi da un'altra prospettiva, è un meccanismo di dominio. Ma del resto è quello che noi abbiamo sempre fatto con i paesi africani. I paesi africani sono
Certo,
ricchissimi di risorse, sono strangolati dal
strangolati
debito.
dal debito, è chiarissimo. E
E la
questo
logica è quella,
è
insomma. Adesso fa
sempre.
strano perché tocca a noi.
Ecco, ci è toccato a noi. Diciamo, io è chiarissimo, sei molto preparato da questo punto di vista. Io leggendo il libro mi trovo invece ad essere estremamente ignorante, perché veramente sono meccanismi che si conoscono molto poco, come per esempio il fatto che appunto le banche centrali non sono in realtà enti pubblici come uno
No, ma come
penserebbe,
dire? Non lo è la Federal Reserve,
pur
non lo
essendo i
so.
vertici nominati dal pubblico, ma in realtà il controllo è sempre comunque in mano a dei
No, non
privati. Beh,
sono nominati dal pubblico, eh.
diciamo, il governatore centrale della Banca d'Italia è nominato poi dal governo,
Sì,
quindi.
ma non è che viene eletto da un
No, no, no,
governo,
no, no, non in
sono
quel senso,
gli
però
azionisti che lo mettono lì.
è controllato dal governo e chiaramente con le pressioni degli azionisti che sono a questo punto fondamentali. C'è, diciamo, nel tuo libro, c'è tutta questa spiegazione molto interessante su come funziona l'economia finanziaria, che devo dire appunto è molto difficile, no, comprendere nei meandri. Tu parli di questo controllo, non sei il solo a farlo, da parte delle banche. Io un po' di dubbi ce l'ho, sai perché? Perché al di là del fatto che ci sono questi meccanismi, sono reali, sono concreti, però pensare ad una sorta di spettre. Chi sono, perché stanno lì e soprattutto qual è poi lo scopo finale? Perché alla fine, cioè, se fallisce uno Stato, insomma,
Ma
questi
no.
soldi cosa ci fai?
Guarda, ripeto, la questione non è di arricchimento, cerchiamo di seguire il filo logico, del
Certo.
discorso. La questione non è di prenderci soldi, perché quando c'è questi qui, stampandoseli da soli i soldi, loro si possono comprare 50 pianeti, quindi la questione non è tirare via i soldi a noi. La questione è che nel momento in cui tu impoverisci le popolazioni le tieni sempre più sotto, sono sempre più pecore, come dal titolo del libro, e sono poi, dopo ci sono un'infinità
È
di altri
chiarissimo, no,
meccanismi
ma
di
è chiarissimo quello
controllo.
che. Io infatti parlavo di controllo, cioè al di là del. Però è sempre la domanda è sempre a cui prodest, cioè perché, a cosa gioca? E lì evidentemente poi si aprono degli scenari, no? È
Sì, io se
evidente
voglio possiamo parlare,
che tu,
però.
esatto, che tu poi insomma, hai anche delineato in qualche modo.
Sì.
Andrea, veramente il libro, pur essendo piccolissimo, offre tantissimi spunti.
È volutamente piccolo perché deve spiegare in maniera molto semplice e comprensibile a tutte delle cose che vengono fatte apparire molto complesse, ma volutamente, così non è,
Ecco, e
insomma.
quello che mi piacerebbe, insomma, che insomma, scaturisse da questa lettura è semplicemente un momento di riflessione e di curiosità, al di là poi delle conclusioni, perché le conclusioni certamente sono molto difficili da fare se non attraverso delle speculazioni, ma insomma, alla fine ognuno la pensa come vuole, no? L'importante è capire che esistono, come funzionano questi meccanismi, io credo.
Beh, se si deve morire, almeno sapere
Sapere di
di
cosa
che morte si deve
morti,
morire.
esatto. Allora, questo mi sembra molto importante, Andrea, e mi sembra
Sì.
anche molto importante perché poi tu lo sai, cioè, c'è un dibattito in questo momento in Italia molto acceso e chi come te o come altre persone parla di signoraggio, parla di questa sorta di controllo globale attraverso le banche, viene tacciato immediatamente di
Complottismo.
complottismo, no? Questa è una
Ho la
parola.
risposta se
Allora,
vuoi.
come si fa a uscire però da questo? Perché se tu poi sei tacciato di complottismo, non sei automaticamente non sei più credibile. Come si
Beh,
fa a ritornare ad essere credibili?
guarda, il potere ha talmente tanti mezzi di di difesa o di attacco che è, non voglio dire inattaccabile, ma insomma virtualmente lo è. Abbiamo visto con il Movimento 5 Stelle come viene molto, come dire, emarginato, messo da parte, tutto un insieme di cose, insomma. Ci sono un'infinità di tecniche, dai messaggi subliminali in TV a quella che viene chiamata distrazione di massa, e cioè viene data una notizia che magari è importante per 10 secondi e poi subito dopo viene data una notizia. Guarda, le tecniche sono infinite, però io invito, soprattutto non è che la gente deve credere a me o altri che parlano di queste cose, io invito ognuno a fare delle riflessioni, come dire, distaccate, cercando con il buon senso, con la logica e cercando di usare la testa, perché anche questa cosa che noi dobbiamo essere, dipendere in tutto e per tutto dagli esperti, esperti economisti, esperti qui, esperti là, che poi sono quelli che ci hanno portato in questa situazione. Quindi, insomma.
Quindi questo è importante, avere più consapevolezza. Questo mi sembra un
Perfetto.
messaggio
Allora io invito a riflettere
fondamentale.
su questa
Al di
cosa.
là poi,
Sì.
ripeto, al di là poi degli scenari che uno può delineare, sono tutti legittimi, ma devono chiaramente avere bisogno di una riflessione ulteriore. Andrea, non abbiamo più tempo,
Non
io però
abbiamo tempo,
ti
c'erano altre
ringrazio.
cose interessanti.
Guarda, c'è tutto molto interessante, però è l'occasione proprio di leggerselo questo
Ok.
libro. Pecore da tosare, la sopravvivenza tra banche, crisi e truffe. Andrea Bizzocchi è l'autore, edito da Edizioni Il Punto d'Incontro, www.edizioniilpuntodincontro.it. C'è anche in formato ebook, vero?
C'è anche in formati book, sì.
Perfetto, io ti ringrazio Andrea, sarà
Grazie
l'occasione di approfondire i temi in un altro appuntamento, grazie.
a voi. Grazie a voi, buona giornata.